Detto questo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora condividiamo subito lo schermo, ripartiamo un momento dal capitolo 7 del Deuteronomio, vediamo se parte, ci siamo, sì, lo vedete, e gli amici di Meet naturalmente devono sempre fare un po' da soli nel guardare il testo, quindi siamo al capitolo 7, l'avevamo già cominciato a vedere, per cui faccio solo un accenno. E ricordate che siamo ancora in una parte che cercheremo di concludere stasera, ancora di introduzione al codice deuteronomico. Il codice deuteronomico è la parte, il cuore, che leggeremo in parte, cioè facendo un po' delle letture un po' generali, del capitolo 11 al capitolo 26, che è il cuore del testo, e ricordate probabilmente anche il testo più antico. Ricordate anche, magari non ricorderete molto, ma nell'introduzione che abbiamo fatto abbiamo cercato anche, ho cercato di far vedere come, almeno nell'interpretazione che va per la maggiore, siamo al ritorno dall'esilio quando si redige alla fine il testo del Deuteronomio, quindi siamo alla fine del sesto, inizi del quinto secolo avanti Cristo. Ritorno dall'esilio di Babilonia, siamo sotto l'impero persiano e allora probabilmente dei sapienti della comunità hanno tra le mani un testo più antico, probabilmente questi capitoli 11-26, vedremo un testo che ha pieno di precetti, comandamenti, indicazioni, probabilmente che viene addirittura dal nord. Cioè, ricordate il regno di Israele e il regno di Giuda, quindi il regno di Israele che finisce con gli Assiri nell'ottavo secolo avanti Cristo, e allora da lì molti vengono giù, molti profughi, molta gente viene giù e probabilmente portano anche i loro tesori spirituali, e fra cui questo testo Codice Deuteronomio. Ora, al ritorno dall'esilio, il regno di Giuda sarà preso dai babilonesi, ricordate, poi arriveranno i persiani, Ciro il Grande che permetterà di ritornare, e allora nel ritorno si redige attorno a questo codice deuteronomico, importante perché ricordate c'è anche tutta l'abbiamo visto, no? Giosia che ordina dei lavori di ristrutturazione del tempio, nel tempio viene scoperto questo codice, probabilmente una finzione, però che serve per mettere in luce l'importanza di questo testo giuridico-spirituale, prima di tutto teologico, anche se va direttamente nella vita, no? Perché la vita nel popolo di Israele, almeno secondo la Bibbia, legata profondamente alla relazione con Dio. E su questo testo, poi, attorno a questo testo, vengono inseriti altri capitoli, per dire quella parte che noi stiamo leggendo, che va dal capitolo 6, dopo lo Shema Israele, fino all'11, fino al 10, è un'introduzione direttamente al codice deuteronomico, dove due grandi temi fondamentali, dicevo la volta scorsa, amare Dio, capitoli 6-8, temere Dio, capitoli 9-11. Allora, nel capitolo 7, quindi anche, vedete, sempre questa finzione narrativa di Mosè che narra al popolo, ricorda al popolo, eccetera. Ora, ancora nel capitolo 7, voglio sottolineare questa cosa. Il Signore si è legato a voi, dice, non perché siete, un popolo, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. E allora, prima di tutto questo, no? Cioè il scusate un attimo, ecco, eccetera, eccetera, il Signore un po' di sua proprietà. Ora, ancora prima dice: tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Allora, prima di tutto, il Signore è legato a voi non per un vostro merito, non perché siete il popolo straordinario. Vedete, noi a volte nella nostra cultura spicciola, in qualche modo noi pensiamo gli ebrei come qualcosa, cioè persone intelligentissime. Ma gli ebrei, no, ma gli ebrei sono persone intelligentissime, persone straordinarie, che se volete è un'altra faccia dell'antisemitismo. Cioè, quello sempre di considerarli diversi, no? E non considerare, cioè, persone come noi. Persone come noi, dove in ogni cultura ci sono, no, poi vai a vedere il popolo ebraico, ci sono delle persone, ma scusate, ma anche tra noi italiani, che noi ci buttiamo sempre giù, no? Cioè, non abbiamo delle eccellenze, delle persone che, no? Allora, cioè, dire, non c'è una razza, una cosa, un popolo straordinario. E Dio non vi ha scelti e si è legato perché siete i più intelligenti di tutti, perché avete in mano, come dicono qualcuno, no, la finanza mondiale, perché gli ebrei comandano il mondo, eccetera, eccetera. Poi in questo momento Israele, Palestina, eccetera, eccetera. E Dio vi ha scelto semplicemente perché vi ama. Non c'è. E perché vi ama? Perché vi ama? Perché mi ama? Guardate, questo poi detto a Israele è per tutti, perché quello che il Signore dice in Israele a Israele lo dice perché lo vuole manifestare a tutte le genti, e lo fa facendone fare esperienze in modo particolare a un popolo, perché questo popolo lo narri a tutte le genti. È il mistero più grande di tutti, cioè il fatto che Dio ci ha amati. E, fra l'altro, anche nel credo, quello che noi professiamo la domenica, a un certo punto diciamo: per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo. Vi ricordate che diciamo così? Cioè non diciamo per la nostra salvezza discese dal cielo, cioè per salvarci lui scese dal cielo. No, noi diciamo per noi e per la nostra salvezza. Ma prima di tutto per noi, perché è legato a noi, nell'amore, e perché Dio ci ama. C'è un perché all'amore? Poi dopo possiamo, naturalmente, qui magari gli psicologi che sono presenti tra di noi potrebbero aiutarci a cogliere come mai a volte un uomo sceglie una donna perché magari quella donna gli ricorda la madre, oppure una donna sceglie un uomo perché quell'uomo magari gli ricorda il padre, eccetera, eccetera. Non lo so, adesso così. Però detto pure questo, perché a un certo punto uno si innamora? E questo è il mistero più grande. No, perché Dio ci ama. E vedete, ci ama e dice: ti ha scelto per essere suo popolo particolare. Ora, in ebraico, popolo particolare, si dice, questo particolare si dice segullah, segullah. E segullah è una parola che appunto è usata non molte volte nella Bibbia, no? È usata anche nel capitolo 19 dell'Esodo. Vi ricordate nel racconto quando Israele arriva dopo l'uscita dall'Egitto al monte Sinai, e allora il Signore tramite Mosè gli dice: ora, se tu vorrai entrare in alleanza con me, tu sarai una proprietà particolare fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Ora, questa proprietà particolare si dice appunto segullà. E anche questa espressione, no? Sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, perché mia infatti è tutta la terra. Uno dice: ma scusa, ma sei tua infatti tutta la terra? Allora, in qualche modo, no? Per capire un po' questa proprietà particolare, possiamo pensare anche a un re che è tutta la terra è sua, ma la dà a dei vassalli che, come dire, no, coltivano, gestiscono quelle terre in nome del re, però alcune terre le tiene lui direttamente. Cioè, come dire, tutte le terre sono sue, ma alcune, no, le sceglie per sé. E pensate, questa parola segullà si dice anche per appunto anche nel libro delle cronache, quando si dice che David, immaginando che lui abbia poi costruito il Tempio, quando sappiamo che è stato poi Salomone, per il Tempio impegnerà anche non soltanto l'oro e l'argento preso dalle tasse dal popolo, che era anche suo, ma ci metterà del suo oro e d'argento, della sua proprietà particolare. Vedete, questo, diciamo, questo dire proprietà, una proprietà, vi sono diversi modi in ebraico per indicare una proprietà o un possedimento. C'è il termine nakalà, che significa eredità familiare, qualcosa che si è ricevuto appunto naturalmente dalla famiglia. Yerushà, che è una conquista armata, in questi tempi di guerra purtroppo. Poi c'è Akuzza, che invece è l'acquisto in denaro. E poi appunto nessuna, la Segullà non è nessuna di queste, perché non si eredita, non si conquista, si sceglie. A Dio appartiene tutto, non ha bisogno di acquistare o conquistare niente, ma può scegliere qualcosa di quello che ha già. Allora in qualche modo, vedete, lui sceglie, fra le cose sue lui sceglie, come qualcosa di particolare. Quindi attraverso un'elezione libera, no? E insindacabile. E perché? Perché rimane un atto gratuito d'amore, no? E perché il Signore vi ama. Scegliere infatti è un sostituto di amare. C'è un autore ebraico che dice: amare in concreto significa scegliere. Io penso anche qui, anche nelle relazioni affettive, no? E a un certo punto amare significa scegliere, determinarsi in una relazione particolare. Allora è molto bello questo Signore che vi ha scelto, si è legato perché vi ama, perché voi sperimentiate in qualche modo, no, quest'amore particolare e unico, no? Tante volte appunto così sentiamo tanti discorsi banali sulla banalità dell'amare, su l'amare tutti, no? Cioè, anche oggi pian piano si riprenderanno a fare i concerti che da un po' di tempo non si facevano più, ma noi naturalmente sentivamo questi cantanti che a un certo punto dal palco davanti a 5.000-6.000 persone dicevano: vi amo tutti, bellissimo, vi amo tutti, e eccetera, o anche persone nell'ambito ecclesiale, no, questo sì, amore. E, no, Dio questo amore verso tutti lo dice in una storia concreta, in un popolo concreto. Per arrivare a narrare un amore per ogni uomo in un uomo concreto. In Gesù. Dio narra il suo amore per tutti gli uomini nell'amore concreto verso un uomo particolare, Gesù. E noi tutti quanti in Gesù, noi cristiani crediamo, no? Possiamo fare esperienza di quell'amore particolare e unico per ciascuno di noi. Ricordate che su questo qualche volta mi piace, qualche volta l'ho già detto, ma ve lo ricordo, mi piace citare quella riflessione di Drewermann, questo teologo psicanalista tedesco, che lui diceva un po' il nostro tempo è segnato, lui diceva un po' la condizione giovanile, ma potremmo dire una condizione oggi giovanile, può dire anche 50 anni, cioè, ma è segnato un po' dalla sensazione dell'angoscia, che lui spiegava un po' così, l'angoscia come in qualche modo un sentire che la nostra vita non lascia segno, cioè che tu ci sia o che il giorno dopo non ci sia, il mondo va avanti, il mondo va avanti. Allora lui dice l'unica cosa che può tirare fuori dall'angoscia è l'esperienza dell'amore, che lui traduce così, no? Che almeno per una persona, che tu ci sia o che tu non ci sia, cambia tutto. Non è più come prima. E allora questo in qualche modo è quello che, vedete, Israele si sente dire da Dio, no? Perché Israele lo narri a tutto il mondo. E allora, eccetera. Ora, quindi se, versetto 12, se avrete dato ascolto a queste norme, se le avrete osservate e messe in pratica, il Signore tuo Dio conserverà per te l'alleanza e la bontà che ha giurato ai tuoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto, il tuo olio, eccetera, eccetera. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli. Non sarà sterile nel maschio, nella femmina in mezzo a te, neppure in mezzo al tuo bestiame, eccetera, eccetera. Seminerai dunque tutti i popoli che il Signore tuo Dio sta per consegnarti, il tuo occhio non ne abbia compassione, non servire i loro dei, perché ciò è una trappola per te. Forse dirai in cuor tuo, queste nazioni sono più numerose di me, come potrò scacciarle? Non temerle. Ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al Faraone, a tutti gli egiziani, le grandi prove che hai visto con gli occhi, i segni, i prodigi, la mano potente e il braccio teso con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire. Così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli dei quali hai timore. Torneremo su queste cose, anche sullo sterminio. Anche i calabroni manderà contro di essi, eccetera, eccetera. Non tremare davanti a loro, perché il Signore tuo Dio è in mezzo a te, Dio grande e terribile. Il Signore tuo Dio scaccerà poco a poco queste nazioni dinanzi a te. Tu non le potrai distruggere in fretta, altrimenti le bestie selvatiche si moltiplicherebbero a tuo danno. Ma il Signore tuo Dio le metterà in tuo potere e le getterà in grande spavento finché siano distrutte, eccetera, eccetera. Darai alle fiamme le sculture dei loro dei, non bramerai e non prenderai per te l'argento e l'oro che le ricopre. Attenzione, questo sterminio poi si concretizza nel dare alle fiamme le sculture dei loro dei. Torneremo. Eccetera, eccetera. Capitolo 8. Vediamo qui. Quindi abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate, diventiate numerosi ed entriate in possesso della terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Vedete, custodire queste parole di vita, ricordate, no, ce lo stiamo dicendo tante volte, per cui ci entrerà alla fine, no? L'osservanza non è legata al premio. non è che se ti comporti bene, allora Dio ti benedirà, eccetera, eccetera. No, 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 Dio ti ama e te lo sta dicendo in tanti modi. E la cosa qual è? Rimanere in quest'amore. Rimanete. Fra l'altro, in questi tempi, anche nelle liturgie domenicali, stiamo leggendo pezzi del Vangelo di Giovanni dove abbiamo letto Gesù che dice ai suoi discepoli: rimanete nel mio amore. Il tralcio è la vite, vi ricordate? E come io rimango nell'amore del Padre, così voi rimanete in me, no? Allora, e come si rimane in me? Gesù dice: come mi amerete? Osservando i miei comandamenti, custodendo i miei comandamenti. Non per averne un premio. Ma perché queste parole che nel deserto della vita, dove ci sono tante strade ogni giorno che noi siamo chiamati a percorrere e tante piccole e grandi scelte che siamo chiamati a fare, da che parte si va? Come vivere? Come vivere? È quello che drammaticamente stiamo vivendo in questo tempo, no? Ora, parlavo con un prete amico che mi diceva: questo tempo ci ha fatto tanto male. Parlava della comunità cristiana, della parrocchia, delle difficoltà, no? Però, ok, è vero, è soltanto che questo tempo che nessuno l'ha voluto e ce lo siamo ritrovati, la domanda è: come viverlo? Come viverlo? E allora, ecco, in questa visione biblica è custodendo le tue parole. Lampada ai miei passi, la tua parola, luce al mio cammino, Salmo 119. No. Cioè, quindi l'ebreo che in qualche modo coglie questa parola del Signore che non ci abbandona, anche in questo tempo difficile da vivere, e ci parla, perché con noi ci vuol bene, e la sua parola e indicazione di vita. E allora, ecco, in questo senso, no, io anche un po', e ve lo dico anche a voi, quando ho predicato nelle messe, nella liturgia, anche in particolare proprio in quel brano del Vangelo di Giovanni dove Gesù dice: chi mi ama osserva i miei comandamenti, no? Custodisce i miei comandamenti. E mi è venuto di dire: quali sono le parole del Signore Gesù che noi custodiamo ogni giorno? Domandiamocelo. Perché noi ci riempiamo di tante parole. Ci riempiamo di tante parole. Penso di no per voi, ma pensate alla televisione, alle ore e ore che passiamo davanti alla televisione, in cui ci riempiamo di tante parole. Ora, quali sono le parole di Gesù che custodiamo quotidianamente? Perché c'è il rischio che non ne custodiamo nessuna. E allora come può essere lampada al nostro cammino? Allora, questo per dire, dobbiamo conoscere, amare la parola, perché lavori in noi, perché ci aiuti. E allora dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato e no i suoi comandi. Vedete, il ricordo del cammino nel deserto del 40 anni, che è stata una prova, perché il Signore potesse sapere che cosa c'era nel cuore del popolo. Uno potrebbe dire: ma il Signore già lo sapeva. Come dire, il Signore, che significa per sapere? Ma se il Signore sa tutto, ma forse le scritture ci narrano un Dio più rispettoso del nostro cuore, cioè che cammina con noi, non è un Dio spione, non è un Dio che, voglio dire, con i suoi raggi X trapassa il nostro cuore, ma in qualche modo un Dio che ci rispetta e che spera, che spera. Per cui allora, e questo fra l'altro, ecco, per cui si può leggere un po' così e si può leggere anche per farti conoscere quello che tu hai nel cuore. Perché vedete, anche noi quello che abbiamo nel cuore, a volte lo conosciamo nelle situazioni di vita. Noi non possediamo pienamente il nostro cuore, sappiamo qualcosa del nostro cuore, molte volte presumiamo di sapere tutto del nostro cuore. Poi, a volte in situazioni di vita, avvertiamo nel nostro cuore delle cose che pensavamo che non avremmo mai provato, che non ci appartenessero, e invece ci abitano. Allora il cammino nel deserto è il cammino anche per far conoscere a Israele cosa c'era nel suo cuore. E allora in questo cammino l'umiliato è essere a contatto col proprio humus, con la propria terra, perché anche questo è un cammino importante, no? Cioè, perché molte volte, ripeto, noi presumiamo di noi stessi, ma non siamo a contatto con la nostra terra. Con la nostra terra significa con quelle parti dove magari ci sono dei fiori ben coltivati e quelle parti dove c'è invece del fango, che siamo noi. Guardate, non è semplice, eh? Non è semplice. Io mi rendo conto, ma non soltanto, anche nei preti, cioè anche in tutti noi cristiani, laici, preti, a volte me ne rendo conto anche ascoltando quelle poche persone che ancora si confessano, questa pratica un po' in disuso, e uno non sa che dire. E alcuni con molta onestà dicono: padre, mi faccia delle domande perché io non so che dire. E vedete, questo è problematico, perché non soltanto rispetto a quello che poi è le nostre situazioni di conflitto, di peccato, di male che ci abita, ma proprio a contatto con noi stessi. E allora, vedete, il cammino del deserto è un cammino perché si possa toccare il proprio humus, e attraverso le prove della vita, perché poi nel deserto c'è il momento in cui si ha la fame, in cui poi il Signore ci nutre con la sua manna. Ricordate che manna, abbiamo già visto, no? È un termine ebraico che significa cos'è, ma'u, significa cos'è, e quindi ti ha nutrito con qualcosa che non sai bene cos'è, come l'amore, che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano conosciuto, per farti capire, per farti rendere conto, perché tu conoscessi, che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Ricordate, sono poi le parole che il Signore Gesù riprenderà nell'esperienza delle tentazioni, no? Nei racconti evangelici. Per cui nota anche che in questo cammino nel deserto il tuo mantello non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Quindi rifletti, riconosci, rifletti e saprai in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Vedete, la correzione di un padre verso il figlio indica l'amore del padre verso il figlio. Noi lamentiamo a volte l'assenza dei genitori nell'educazione dei figli. Voi che insegnate, a volte vi trovate questi ragazzi che veramente con dietro nessuna famiglia o famiglie con tante difficoltà, perché allora in qualche modo, vedete, il Signore corregge perché ama, interviene, poi vedremo, interviene solo con la sua parola, di più non può fare. E allora dice, custodisci, osserva, custodisci i comandi del Signore tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo. Vedete, il comando che ti indica una via, ricordate quello che dicevamo all'inizio, perché il Signore tuo Dio sta per farti entrare in una terra buona, terra di torrenti, di fonti, di acque sotterranee, eccetera, eccetera. Versetto 11, guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio, così da non osservare i suoi comandi, le sue norme, le sue leggi che oggi ti prescrivo. Notate, da una parte il custodire e il rischio di non custodire cos'è? Dimenticare. Dimenticare. E non custodire la memoria dei comandi del Signore, no? Per questo dobbiamo, credo tutti noi, crescere nella memoria del Signore, ma attraverso, prima di tutto, la memoria delle sue parole. La memoria delle sue parole. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, quando avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto, scusate, moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro, abbondare ogni cosa, il tuo cuore non si inorgoglisca, in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalle condizioni servile. Vedete, no? Cioè, perché il rischio è quando sarai nella terra e quando avrai costruito belle case e avrai abitato, quando il tuo bestiame sarà cresciuto, il rischio qual è? Quello di pensare che tutto questo viene prima di tutto, dalle tue mani. Che tu sei il centro della tua storia. Che dimentichi che questa storia è una storia di grazia, di amore, di dono. Di amore, di dono. Io penso che non è una frase mia, nel senso una frase banale, ma non per questo non importante detta, ma per dire che anche noi, no, al di là di tutto, che la mattina svegliandoci poter vedere il sole e poter aprire gli occhi, eccetera, è già un primo dono, non scontato. Non scontato. Noi nell'affanno, no, sempre di programmare, farò questo, già stiamo pensando alla fine della pandemia, quando sarà la fine, perché dobbiamo programmare, perché quest'ansia, eccetera, no? Quasi come se possedere e programmare, pensare, presumere di possedere il tempo e la nostra vita ci renda vivi. E invece la vita sta nel viverla, nel viverla giorno per giorno, gustandola, ogni giorno, ricordate, ce lo siamo detti in qualche un po' di incontri fa, adesso non ricordo in quale contesto, ma no, questa frase della tradizione patristica che dice vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. E questo naturalmente non per allora angosciarti, eccetera, no? La tomba, chi mi pagherà il funerale, eccetera, vado a scegliermi già la cassa, ma piuttosto per dire sto giorno, se è l'ultimo, come me lo voglio godere, come poterlo vivere bene nelle relazioni, nelle situazioni, no? Come poter gustare ogni dono piccolo o più grande che ogni giorno porta con sé. E allora dice, ecco, allora quindi non dimenticare, il tuo cuore non si inorgoglisca, guardati dunque dal dire nel tuo cuore, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. E io non devo niente a nessuno. Tutto quello che ho costruito l'ho fatto io, perché io sono il Dio della mia vita. Guardati ricordando invece del Signore, il Signore Dio tuo, perché Egli, notate fra l'altro torna sempre, no? Il Signore tuo Dio, il Signore tuo Dio, cioè il Dio che si è legato a te. è Dio che si è legato a te. Credo che ciascuno di noi, nei legami che ha voluto scegliere nella vita, poi alcuni sono andati bene, altri sono andati male, purtroppo, però in qualche modo abbiamo sperimentato quello in qualche modo di voler legarci, e anche percepire che un altro, un'altra, si è legato, ha voluto intrecciare la sua storia, no, con me, con ciascuno di noi, eccetera, no? E allora in qualche modo così il Signore sta dicendo, no? Queste parole io te le sto dicendo, io che ti appartengo nell'amore, ti appartengo nell'amore. Ma se tu dimenticherai il Signore tuo Dio e seguirai altri dei, vedete, la dimenticanza, la memoria del dono, la memoria della relazione, dimenticare che fa seguire altre relazioni. Gli idoli. E dice, ti prosterai davanti a loro, io attesto oggi contro di voi che certo perirete. Attenzione, perirete non perché Dio ci farà perire, ma perché gli idoli sono morti, perché sono proiezione delle nostre, dei nostri desideri, delle nostre paure, sono opera delle nostre mani. No, gli idoli a cui sacrifichiamo la nostra vita, la carriera, l'immagine di sé, il culto dell'immagine di sé. Io questa cosa qui dell'immagine di sé, non so, negli anni la colgo sempre più. Quando sentivo, no, cioè anche Silvano Fausti, buonanima, che diceva, no, le grandi idolatrie nel potere dell'avere e dell'apparire, allora il potere e l'avere le coglievo di più, l'apparire, ma poi invece me ne rendo sempre più conto, perché poi fra l'altro anche il culto dell'immagine di sé è potere naturalmente, no? E vedendo nella Chiesa, e non solo nella Chiesa, persone che hanno un'immagine vincente e sapendo le loro storie, io dico, è proprio vero, è proprio vero, cavolo, come c'è un'idolatria dell'immagine di sé. Non solo nella Chiesa. E per cui il problema è che se voi vi sacrificate a questi idoli, morirete. Perché questi idoli non salvano. Perirete come le nazioni che il Signore sta per far perire davanti a voi. Ascolta, capitolo 9, vedremo un po' più questo del timore di Dio. Ascolta Israele, torna questo invito, è una parola forte, Shema Israele. Oggi tu stai per attraversare il Giordano, per andare a conquistare nazioni più grandi e più potenti di te. Attenzione, siamo sempre in una finzione narrativa, perché ricordate, in questo racconto è Mosè che sta parlando a Israele prima di entrare nella terra promessa, quindi sono nell'attuale Giordania, al di qua, a est, no, della Palestina, Israele, no? Terra Santa. E quindi, dopodiché, vedremo alla fine, Mosè morirà e Israele passerà dall'altra parte, guidata da Giosuè. E quindi dice, stai per andare a conquistare nazioni più grandi e più potenti di te, città grandi e fortificate, fino al cielo. Caspita, fino al cielo. Pensate, no? Anche qui nel mondo c'è la corsa. Adesso non so, poi magari se qualcuno di voi lo sa me lo mette in chat, qual è il record del grattacielo più alto nel mondo, no? Perché ogni tanto c'è questa corsa, vuole fare il grattacielo più alto del mondo, che tocchi il cielo, che tocchi il cielo. E allora dice, un popolo grande, a conquistare un popolo grande e alto di statura, i figli degli Anachiti, che tu conosci e dei quali hai sentito dire, chi mai può resistere ai figli di Anak? Ora, gli Anachiti li abbiamo già incontrati e li abbiamo già incontrati anche nel libro dell'Esodo. Gli Anachiti sono una popolazione mitologica, non è mai esistita. Non è mai esistita. Allora, questo fatto ci fa anche capire come questi racconti, più che racconti storici, sono racconti teologici. E allora, sappi dunque che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco divoratore, li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li distruggerai rapidamente, come il Signore ti ha detto. Quando il Signore tuo Dio li avrà scacciati davanti a te, non pensare: a causa della mia giustizia il Signore mi ha fatto entrare in possesso della terra. E invece per la malvagità di queste nazioni, che il Signore le scaccia davanti a te. Scusate un attimo, devo dire una cosa qui importante. Ecco. Ora, vediamo se riesco a trovarlo. Vabbè, lo troverò, appena lo troverò. E invece per la malvagità di queste nazioni che il Signore le scaccia davanti a te. No, tu non entri in possesso della loro terra a causa della tua giustizia, né a causa della rettitudine del tuo cuore, ma il Signore tuo Dio scaccia quelle nazioni davanti a te per la loro malvagità e per mantenere la parola che il Signore ha giurato ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e Giacobbe. Sappi dunque che non è a causa della tua giustizia che il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questa buona terra, anzi tu sei un popolo di dura cervice. Allora, ricorda, ecco, il popolo sta per entrare, il Signore scaccerà questi popoli, questo popolo mitologico, vedete? Quindi non è un discorso, appunto, dicevo, storico. Tra l'altro sapete che ci sono diverse interpretazioni, no? sulla nascita del popolo di Israele. Pochi ci sono quelli che credono che il racconto dell'Esodo sia un racconto storico, altri pensano di popolazioni che pian piano siano entrate nella terra e si siano mischiate con la gente che c'era là. C'è anche addirittura un'ipotesi che Israele nasca da popolazioni che vivevano già in quella terra e che pian piano si coagulano, eccetera, eccetera. Quindi allora questo scacciare. Allora, però questo scacciare che torna continuamente di per sé è un verbo che si può anche tradurre con dare in eredità, yarash, dare in eredità. Quindi è il Signore che darà in eredità a questi popoli a cui era stata data in eredità e che hanno perso quella terra per la loro malvagità. E invece per la malvagità di queste nazioni che il Signore le scaccia davanti a te. Vedete, allora è interessante perché torna questo, che il Signore dona questa terra a Israele e non per la forza di Israele, ce lo siamo detti, ma perché dei popoli la perdono a causa della loro malvagità, e il Signore per fedeltà alle promesse fatte a Israele dona questa terra a Israele. Però attenzione, così come questi popoli l'hanno persa per la loro malvagità, la potrebbe perdere Israele per la sua malvagità. Perché la terra non è una condizione, come dire, di possesso acquisito. La terra, il possesso della terra è piuttosto una condizione etica. E quell'essere santi, il Divinat dice una cosa, dice... l'essere ebreo, dice Emanuele Levinas, dice: l'essere ebreo non è una particolarità etnica, ma un modo di vivere, cioè di essere santi. E quello che vi dicevo qualche incontro fa, ricordando quel racconto di David Neuhaus, no? Questo gesuita ebreo israeliano che insegna a Betlemme e che alla fine del suo corso fatto ai seminaristi palestinesi, uno era andato da lui, il corso sull'Antico Testamento, gli aveva detto: padre, io dal suo corso ho capito che Israele non è una nazione, Israele è una vocazione. Israele è una vocazione, è una chiamata a essere santi, come io sono santo. Per cui se invece ci sarà un cammino di malvagità, tu perderai la terra, il Signore la darà ad altri. Il Signore la darà ad altri. E dice: ricordati, non dimenticare come hai provocato all'ira il Signore tuo Dio nel deserto. Quando usciste dalla terra d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo, siete stati ribelli al Signore. Ora, una cosa che verrà fuori in tutto il nostro racconto adesso è questo popolo di dura cervice, questo popolo che si ribella continuamente al Signore e che provoca l'ira di Dio. Ora attenzione, diciamo una parola su questa ira di Dio, no? Che può far così paura e può far dire: ma siamo nell'Antico Testamento, no? Noi nel Nuovo Testamento ormai non si parla più dell'ira di Dio, no? Cioè, perché noi nel Nuovo Testamento siamo gente dell'amore, gente del perdono, no? Invece sti ebrei che qua stanno combinando tutte queste cose in Israele, eccetera, eccetera, no? Palestina. E intanto questa cosa dell'ira di Dio non è solo una dell'Antico Testamento, ma è anche nel Nuovo, perché penso che Gesù, quando ha scacciato i venditori del Tempio, non è che sia stato così tranquillo e gentile, no? Cioè non è che ha detto: scusate, per favore, potete andare a spostarvi, non lo penso così Gesù. E, però vedete, l'ira di Dio è il suo abbandonarci alla nostra volontà di male e il suo non intervenire rispetto alla nostra volontà di male, quasi per dire: tu vuoi così? Sei proprio sicuro? Fallo. E questo nostro voler fare il male ci porta al male. Paolo lo dirà nella lettera ai Romani, no? Quando dirà che Dio li ha abbandonati alla loro volontà di male, alla malignità del loro cuore. E in qualche modo è nella pedagogia di Dio anche quei momenti in cui dice: vabbè, vai. E tutto questo, no? Naturalmente lasciarci in balia del nostro male che noi vogliamo, noi lo sperimentiamo come l'ira di Dio. E allora qui c'è il ricordo dell'ira di Dio in alcuni episodi del cammino dell'Esodo. Ne vediamo il primo. Il primo è quello del vitello d'oro. Allora provocaste l'ira del Signore, il Signore si adirò contro di voi fino a volere la vostra distruzione. Quando io salì sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell'alleanza che il Signore aveva stabilito con voi, rimasi sul monte 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane né bere acqua. Il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi aveva detto sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell'assemblea. Alla fine dei 40 giorni e delle 40 notti il Signore mi diede le due tavole di pietra, le tavole dell'alleanza. Poi il Signore mi disse: alzati, scendi in fretta di qui, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dall'Egitto, si è traviato, si sono presto allontanati dalla via che io avevo loro indicata, si sono fatti un idolo di metallo fuso. Il Signore mi aggiunse: io ho visto questo popolo, ed ecco un popolo di dura cervice. Lasciami fare, io li distruggerò e cancellerò il loro nome sotto i cieli e farò di te una nazione più potente e più grande di loro. Così io mi volsi e scesi dal monte, il monte bruciava nelle fiamme, le due tavole dell'alleanza erano nelle mie mani, guardai ed ecco avevate peccato contro il Signore vostro Dio, avevate fatto per voi un vitello di metallo fuso, avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi aveva prescritto, allora afferrai le due tavole e gettai con le mie mani, le spezzai sotto i vostri occhi e mi prostrai davanti al Signore. Ricordate, qui si parla di Esodo 32, e questo racconto del questo no, vitello d'oro, il popolo non Mosè sul monte, il popolo non sopporta l'assenza del mediatore, per cui dice ad Aronne, il prete, dice, fa per noi un Dio che cammini alla nostra destra, perché a quel Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto. Vedete, non sopporta l'assenza di un Dio, noi attraverso il suo mediatore, noi vogliamo un Dio che stia con noi, che sia toccabile, che sia controllabile, che non ci lasci soli. E vedete, il prete, Aronne, giustamente cosa fa? Organizza una sagra paesana, perché dice, togliete i pendenti d'oro che hanno gli orecchi le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, portateli a me. Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro mani, li fece fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. Allora dissero, ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Ciò vedendo Aronne costruì un altare davanti al vitello e proclamò, domani sarà festa in onore del Signore. Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi il divertimento. Vedete, la festa di San Nicola, no? Oppure di San Cataldo a Taranto, no? O le altre paesane che ci abbiamo, no? Dove la mattina presto si fa la messa, poi si fa la processione, si porta la statua e poi si mangia, si beve, no? Eccetera. Fra l'altro, qui questo darsi al divertimento è un termine eufemistico per indicare anche l'attività sessuale. Quindi finisce anche un po' in un'orgia. Allora, intanto ecco questo, vedete, fra l'altro questo vitello che poi sarebbe un toro, è il toro Api, fra l'altro, no? Anche una divinità egiziana, questo dio della fecondità, perché il toro è un animale che rappresenta la forza, no? Fecondatrice, potente. Il toro è anche un animale potente dal punto di vista fisico, che non uccide eventualmente per necessità, per mangiare, quindi la sua non è istintiva, è una forza in qualche modo libera, che vedete Israele aveva un po' già visto nell'agire di Dio, nella distruzione del popolo, dell'esercito egiziano e nell'aver dato vita al popolo, tirandolo fuori dall'Egitto come da un grembo. Ora il problema qual è? Intanto è proprio quello di dire, questo è Dio. Questo è Dio. Vedete, in questo senso noi preti siamo più a rischio, ma anche voi laici impegnati siete a rischio. Cioè quello molte volte di pensare di sapere cos'è Dio. Averlo delimitato. E sentirsi tranquilli. Cioè quell'inquietudine, ma scusate, ma già nelle relazioni personali, moglie e marito, ma voi non state mai tranquilli l'uno con l'altro? No, cioè nel senso che l'altro, che è una persona viva, l'altra che è una persona viva, sì, tu cominci la giornata, ma non sai se durante la giornata ci sarà qualcosa che un po' ti inquieterà, un po', no? Non è che dici, vabbè, sto con l'altro, con l'altra, so come andrà, no? L'ho inscatolato, so come andrà. No, perché l'altro, l'altra è vivo. Ma questo non vale solo tra moglie e marito, vale coi figli, vale nelle relazioni, vale, no, di amicizia, di lavoro, l'altro, gli altri. E così Dio. Allora, sì, Dio l'abbiamo conosciuto in quello, ma Dio è anche di più. E non è fissabile, descrivibile. chiudibile in una conoscenza, in una definizione, molto di più. E poi notate questo Dio che si ha in mano, che si controlla come vuole, la statua del santo che ogni anno in quella data, perché se sì è sempre stato fatto, poi queste cose ci rassicurano, no? È sempre stato, per cui la seconda, la domenica prima si va a prendere il santo dalla chiesa, lo si porta nella chiesa principale, gli si fa la festa, così è contento e così ci protegge. E poi la domenica dopo, sparando anche un po' di fuochi, lo riportiamo nella, l'abbiamo fatto fare il giro, un po', la passeggiata, è contento, noi siamo contenti, gli abbiamo acceso le candele e i fiori, e che bella festa che abbiamo fatto al santo, no? Allora, che bella festa, siamo tutti contenti, ci sentiamo bene, no? Quello ci proteggerà, no? Perché è l'amico al piano superiore, no? Che parlerà col boss e ci avrà un occhio particolare in questo tempo di pandemia per noi, eccetera eccetera, no? Tutto questo è idolatria, perché poi attorno a questo noi sappiamo che poi di vicende qui mangiano, bevono e si danno all'orge, ma noi sappiamo che anche le vicende legate alle feste, alle cose, problemi di soldi, di cose, di i mafiosi, i camorristi, i 'ndranghetisti sono devotissime, sa. Poi ammazzano le persone, ma sono devotissime. E allora, vedete, il Signore dice scendi, scendi. Soprattutto è bello, lo rivedremo, no? Perché il Signore dice scendi perché il tuo popolo. Poi vedremo che Mosè, la prossima volta è su questo. Però io voglio chiudere stasera dicendovi una bella cosa che ho scoperto proprio oggi preparandomi per l'incontro, perché questo fatto che Mosè scende e spacca le tavole, no, che il Signore aveva scritto, il Signore aveva scritto le prime tavole, sono state scritte dal dito di Dio, dice la scrittura, no? Ricordate, l'abbiamo letto in Deuteronomio, le seconde saranno scritte poi da Mosè, il Signore gliele detterà, ma le prime erano scritte, quindi erano sante, eh? Ma Mosè le prende e le spacca. Allora, normalmente, perché le spacca? Allora, un'interpretazione che viene data immediatamente è che Mosè, di fronte al peccato del popolo, va in collera e la prima cosa che fa, spacca quelle. Ma nella tradizione ebraica c'è un'altra interpretazione che mi è piaciuta molto, perché questo spaccare le tavole dell'alleanza, vedendo il popolo nel suo peccato, lui dice, si dice nella tradizione ebraica, è simile a un re che aveva preso per moglie una ragazza di un paese lontano e avevano stipulato il patto di matrimonio. E aveva dato questo patto a un servo di portarlo a questa ragazza, che il patto era già stato stipulato dal padre di lei e quindi era già scritto, e quindi erano già marito e moglie. Quando questo servo va dalla ragazza, la trova incinta. Allora cosa fa? Spacca, distrugge l'atto di matrimonio. Perché? Perché così dice: il suo peccato non sarà considerato come adulterio, ma sarà considerato come un peccato di gioventù di una ragazza ancora nubile. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, quindi, mentre il peccato d'adulterio sarebbe stato passibile di lapidazione, il peccato di gioventù era considerato meno grave perché non implicava il matrimonio, eccetera eccetera. Allora quello spaccare le pietre nella tradizione ebraica è considerato come un segno di misericordia, come un segno di misericordia, cioè di attenuare in qualche modo, no? Cercare la vita, bello questo, no? Perché per quanto il peccato sia grande e per quanto questo deve essere denunciato, anche in quella situazione la cosa che il Signore cerca è la salvezza per il peccatore. La cosa, e le tenta tutte, Per cui questo spaccare e annullare l'alleanza per dire ok, non stai peccando tu, mio popolo, no? Ma ancora un popolo giovane che non è entrato in alleanza con me e che si lascia andare all'idolatria. Bene, allora...